Siamo arrivati al terzo appuntamento con il dossier dedicato al silenzio. Abbiamo aperto la settimana con il saggio di Nicoletta Polla-Matiot lunedì, che era dedicato al silenzio come rivoluzione, come atto politico. Ieri parlavamo di silenzio come elemento strutturale della musica, dell'assenza effettiva di silenzio, inteso come silenzio assoluto nella musica e in generale nella realtà. Non esistono luoghi in cui il silenzio è assoluto, neanche le camere anecoiche delle quali ci occuperemo venerdì, perché nel momento in cui ci entriamo noi portiamo i nostri rumori all'interno di queste camere. Oggi comunque indaghiamo le basi scientifiche del silenzio e lo facciamo con la professoressa Sara Garofalo, che saluto e che ringrazio. Buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno a tutti quelli che stanno ascoltando, grazie a voi per l'invito.
Lei è docente all'Università di Bologna, si occupa di psicometria e neuroscienze cognitive. In particolar modo studia come il nostro cervello risponda a stimoli esterni se questi vengono associati a punizioni o ricompense. Allora, professoressa Garofalo, siamo abituati a pensare al cervello come a un organo costantemente stimolato, sempre in cerca di informazioni. Eppure alcune ricerche suggeriscono che il cervello non solo tolleri il silenzio, ma lo ricerchi attivamente. Intanto le chiedo se è davvero così, se esiste una sorta di fame di silenzio inscritta nella nostra architettura neurale.
Allora, diciamo che è corretto dire che il nostro cervello è effettivamente sempre in cerca di informazioni. La cosa importante da capire è che anche l'assenza di suono è un'informazione che viene elaborata in effetti attivamente dal cervello. Diciamo che la concezione di come il cervello usa ed elabora il suono e l'assenza di suono è un po' cambiata nel tempo. Possiamo partire da un'idea classica in cui il cervello veniva immaginato un po' come un organo passivo che subiva queste stimolazioni esterne. Si è poi capito che non era così, diciamo, il cervello non è solamente un ricevitore passivo, un microfono che registra, ma elabora attivamente i segnali di suono e anche di assenza di suono. Una teoria prevalente che si discute un pochino negli ultimi anni è quella dell'idea del cervello predittivo, quindi io mi creo una costruzione, una rielaborazione attiva del mondo esterno. Anche possiamo immaginare, se sto ascoltando una canzone, io mi creo un'aspettativa su quali saranno le prossime note che ascolterò, e l'assenza di questo, quindi l'assenza di suono, può generare in me un cosiddetto segnale di errore, un errore di predizione. Quindi quello è un modo in cui il cervello può elaborare anche il silenzio, l'assenza di silenzio. Ma altre ricerche che hanno seguito un altro filone e che sono tuttora in corso, invece ci dicono che non è soltanto questo, cioè c'è questa parte di predittività dell'elaborazione di un suono e assenza del suono, ma c'è anche proprio una serie di circuiti neurali che vanno dall'organo di senso fino al cervello, proprio dedicati all'assenza del suono, proprio a definire quando c'è l'inizio e quando c'è una fine di un suono.
È molto interessante e introduce già un altro elemento, ovvero la curiosità a questo punto è in che modo, se lo fa, il silenzio condiziona il modo in cui funziona la nostra attività cerebrale. Cioè cambia il funzionamento del nostro cervello a seconda della quantità, della forza sonora degli stimoli che riceviamo.
Si cambia, diciamo si modula, perché diciamo i principi biologici di base del cervello restano sempre quelli, e anche le vie che partono appunto dall'organo di senso, che è il nostro orecchio, e che portano queste onde captate all'elaborazione piani alti, restano sempre le stesse. Quello che diciamo che si è capito è che c'è una serie di circuiti e di passaggi che servono ad elaborare l'inizio e la fine di un suono con un intento ben preciso. Uno dei primi motivi è proprio quello dell'esigenza energetica, cioè il fatto di avere un cervello che è predisposto con dei canali separati, o meglio con delle cellule che alternano il loro ruolo in base all'altezza dell'onda sonora che viene percepita, come cellule che rispondono all'on, alla presenza di stimolo, all'off, all'assenza di stimolo, permette al cervello di mantenere una certa efficienza energetica, potremmo dire, perché io risparmio un'enorme quantità di energia fondamentalmente se tengo dei neuroni accesi, potremmo dire, tra tante virgolette, quando invece è neuroni che dovrebbero elaborare quel suono, quando invece il suono non c'è. In più, questo ci permette anche di dare un senso al mondo, perché il fatto di cogliere attivamente non solo l'inizio di un suono, ma anche la sua fine, per esempio, ci permette di distinguere bene tra le parole, ad esempio, capire la differenza tra da e ta, che hanno due suoni molto molto simili. Per fare questo è fondamentale che ci sia una pausa che permette appunto a queste vie di attivarsi e di codificare in maniera corretta l'informazione e non creare confusione in quello che è il nostro percepito.
È affascinante, devo dire. E a questo punto la domanda per converso, diciamo il calco di questa domanda che l'ho appena fatto, potrebbe essere come il rumore condiziona il nostro funzionamento. Noi siamo immersi in un ambiente sonoro continuo, dalla rivoluzione industriale in poi la sonorità della nostra vita è aumentata in maniera importante, per non parlare poi della rivoluzione digitale con le notifiche, le suonerie, i cicalini che continuamente ci distraggono, ci condizionano nell'attività quotidiana. La mancanza di silenzio, da questo punto di vista, ha una conseguenza, ha un costo cognitivo o emotivo che si possa misurare?
E il costo potremmo dire è proprio più soprattutto cognitivo nei termini di questi due pilastri di cui abbiamo appena parlato, appunto il mantenimento di un'efficienza energetica e la possibilità di dare un senso al mondo. Potremmo dire che essere costantemente stimolati da un suono e quindi non dare spazio a questi tempi di refrattarietà, di cui le cellule anche biologicamente, diciamo, hanno bisogno per ritornare ad un'attività di base ed essere pronte, diciamo, a rispondere nuovamente, può creare una cosiddetta stanchezza neuronale. Quindi può rendere i nostri organi di senso e di conseguenza l'elaborazione che il nostro cervello ne fa delle informazioni che ha ricevuto meno efficiente proprio perché non abbiamo dato diciamo, il tempo necessario a riequilibrare, ricaricare, diciamo, il sistema ed essere pronto a rispondere in maniera più efficiente.
Il silenzio, secondo lei, secondo le ricerche che ci sta raccontando, può diventare anche una risorsa cognitiva da coltivare consapevolmente al pari dell'esercizio fisico, poniamo, o dell'allenamento della memoria?
Allora, diciamo che le ricerche su questi nuovi aspetti dell'elaborazione dell'assenza del suono ancora non si sono spinte fino a dare delle linee guida chiare, certe e precise su questi punti di vista, però si possono fare diverse considerazioni. Ad esempio, delle evidenze molto chiare ci sono sul fatto che quando il cervello si trova in una situazione di silenzio prolungato, questo viene visto come una sorta di segnale d'allerta in senso costruttivo, nel senso che si è visto che questo è associato poi alla cosiddetta neurogenesi ippocampale, cioè alla formazione di nuove sinapsi, di nuove connessioni, quindi nuovi circuiti che permettono l'elaborazione a livello dell'ippocampo, che è una zona del nostro cervello fortemente legata alla memoria e all'apprendimento. Quindi potremmo dire che nei momenti di silenzio c'è la possibilità, il cervello, diciamo, non sta fermo, ma si ristruttura per creare, diciamo, nuove connessioni ed essere pronto, diciamo, a registrare e quindi anche a rispondere meglio a delle informazioni in futuro. Questo quindi potrebbe far pensare a come, ad esempio, anche pensare ad un'architettura, diciamo, un pochino diversa, a degli spazi
Eh
che
sì.
permettano, la fruizione, no, attiva di un silenzio, potrebbe contribuire anche a una salute mentale, diciamo, più in generale. Servono ricerche dedicate proprio a questo, però questi primi studi possono già immaginare prospettive del genere.
È molto affascinante. Lei citava l'aspetto architetturale, ma mi viene in mente anche quali possibili implicazioni potrebbero esserci in campo educativo, nella formazione, nella crescita delle persone più giovani anche.
Certo, sì, sicuramente con questo legame appunto che viene dimostrato con la neurogenesi e quindi i conseguenti risvolti su memoria e apprendimento possono far pensare al fatto che qualsiasi appunto architettura, quindi qualsiasi ambiente nel quale possiamo essere immersi, da quello lavorativo, urbano, anche a quello della scuola, potrebbe favorire una preparazione cognitiva se appunto queste considerazioni vengono tenute in conto nel momento in cui si progetta appunto lo spazio. È chiaro che siamo qui adesso ad un livello un pochino speculativo, perché sarebbero poi necessari, insomma, poi studi mirati sull'efficacia di eventuali pratiche fatte, diciamo, pensate in questo senso.
Certo, rimane comunque un argomento di grande interesse sul quale torneremo, e con piacere già invito la professoressa Garofalo a aggiornarci se dovessero uscire studi di questo tipo, perché l'argomento è effettivamente di grande fascino. Io intanto ringrazio Sara Garofalo, docente all'Università di Bologna, dove si occupa di psicometria e neuroscienze cognitive, che ci ha aiutato anche a far luce da questo punto di vista proprio neuroscientifico sul fenomeno del silenzio, sulla percezione del silenzio, la necessità talvolta del nostro cervello di avere un po' di silenzio. Professoressa, grazie e buon lavoro.
Grazie mille a voi, arrivederci.